Nella prefazione del Tania si parla della modestia menzognera. Anavave shiflut shel sheker. Quando una persona deve fare qualcosa ed è in grado di farlo, ed è capace di insegnare, di educare, non deve dire a se stesso chi sono io, perché questo allontana la venuta di Mashiach. Così è scritto nella prefazione del Tania.
Dire che deve essere contento di se stesso, uno deve essere orgoglioso? No.
Orgoglioso mai, perché
No.
c'è sempre da
Da
fare,
imparare.
sempre di più.
Ok.
Quando una persona si trova in una situazione in cui hanno bisogno di lui e lui dice non sono all'altezza, si chiama una modestia falsa, falsa modestia. Perché?
Vero.
Perché HaKadosh Baruch Hu ha messo ognuno nel posto giusto al momento giusto. Quindi, l'autore del Tanya scrive questo, ad esempio, lui dice: ho scritto questo libro per dare risposte a tutte le domande. Se qualcuno non capisce, vada dai suoi maestri e loro lo illumineranno. E a quel momento l'autore del Tanya riferendosi ai maestri, dice: guai a voi se vi comporterete con umiltà falsa, con falsa umiltà. Perché a questo punto voi sarete allontanati, così li minaccia proprio. Dice, quando voi siete in una situazione in cui dovete educare, dovete insegnare, dovete preparare la generazione dei giovani, fatelo mettendo la modestia da parte. La modestia tenetela per voi ed è una cosa positiva, ma non quando dovete educare, insegnare e illuminare i giovani la strada che devono intraprendere. Questa è il concetto della modestia. È importante la modestia, ma non nei momenti sbagliati. Io ho davanti a me la traduzione di un brevissimo articolo che ha scritto un rabbino in Israele in riferimento a quello che è successo negli ultimi giorni. Non lo so se ve lo devo leggere. Non lo so se dobbiamo rubare tempo dal Tania per leggerlo.
Sì, dobbiamo rubare tempo dal Tania.
Tu rubiamo, rubiamo.
Perché questi giorni il mondo intero si è riunito a Roma, vero? Io di quello volevo parlare, 5 minuti, non di più, 4 minuti. Al Beta Knesset mi hanno chiesto tante domande. Noi dove ci troviamo in tutto questo? E dopo Shabbat ho letto questo velocissimo articolo di un Rav, che è un Rav mediatico. Mi è piaciuto e ve lo leggo in italiano. Allora, dobbiamo partire dal rapporto che il Vaticano ha con Israele. Intanto ricordiamoci questa cosa. Lui scrive che molti paesi hanno riconosciuto Israele immediatamente dopo la sua istituzione. Il Vaticano ci ha impiegato 45 anni per farlo. Quindi soltanto nel 93. Contrariamente a chi sostiene che ci fossero ragioni politiche per questo, la ragione principale era in realtà religiosa. Perché tutte le altre religioni si basano sulla teologia della sostituzione. Che cosa significa? Che la percezione della loro teologia è che a causa dei suoi peccati il popolo di Israele avesse perso il suo status di popolo eletto e che il cristianesimo ne avesse preso il posto. E qui nasce un problema. Quale problema? La rinascita ebraica in terra di Israele minaccia di minare questa percezione. Ed infatti c'è stato un evento drammatico nel 1964, quando Paolo VI visitò Israele per la prima volta. Il Vaticano ha richiesto specificamente che il suo incontro con i rabbini capi si tenesse in una località che si chiama Megiddo, un sito archeologico di importanza religiosa per i cristiani, e non a Gerusalemme, come di consueto tutte le personalità si incontrano a Gerusalemme. Qui mi fermo, apro una parentesi. Noi Chabad sapevamo che era un periodo, erano dei giorni in cui il Rebbe aveva chiesto di non essere disturbato, aveva fatto dei digiuni lunghissimi in quei giorni lì, perché secondo quanto è stato trapelato, gli arabi volevano fare un attentato contro il Papa quando lui visita Israele. E questo avrebbe causato, diciamo, un terremoto. E le tefilot del Rebbe, i suoi digiuni e tutto quello che ha fatto hanno sventato questa minaccia per Israele. Quindi non ha portato una minaccia in Israele, e qui chiudo la parentesi, si potrebbe parlare molto di questo, ma era soltanto una nota. Quindi, alla fine i rabbini capi di Israele, Rav Unterman, che è anche stato a casa nostra, è venuto qua a Milano. Rav Unterman era un grandissimo personaggio, e anche il rabbino capo sefardita, e quei tempi si chiamava Rav Yitzhak Nissim, non hanno accettato questa proposta e quindi non si sono incontrati. Too bad, direbbero in inglese. Perché loro ritenevano che questo avrebbe significato ignorare Gerusalemme come capitale di Israele. Ricordiamo un'altra cosa, dice, che durante la Seconda Guerra Mondiale c'era Pio XII, che è rimasto in silenzio sullo sterminio del popolo ebraico, pur avendo ricevuto informazioni attendibili sull'omicidio sistematico. Dopo l'Olocausto fu combattuta una dura lotta per restituire al popolo ebraico i bambini, i cui genitori erano stati assassinati ma nascosti nei monasteri, e la Chiesa non voleva restituire. Non so chi di voi conosce queste pagine tristissime del dopo Shoah, in cui c'è stata proprio una guerra, una lotta molto accesa per riportare i bambini ebrei ai parenti vicini o lontani sopravvissuti. Il grande cambiamento avvenne nel 65, quando fu pubblicata la dichiarazione Nostra Acta, che dal latino significa nel nostro tempo, che riconosceva che non si può più dire che gli ebrei siano rigettati o maledetti. Faceva parte delle preghiere loro per 2000 anni. Vi ricordate il libro di Rav Toaff? Come si chiama? Chi di voi si ricorda il libro di Rav
Quello perfidi giudei, qualcosa del
Fratelli
genere.
Maggiori.
Ah, ne ha
Perché
scritto un altro allora, sì.
era il titolo originale era Perfidi Giudei, Fratelli Maggiori.
Ecco.
C'è stato questo cambio, questa modifica nelle loro preghiere, che riconosceva che non si può più dire che gli ebrei siano rigettati o maledetti, ed esprimeva rammarico per l'antisemitismo contro gli ebrei nel corso della storia. La preghiera cristiana è stata modificata, e invece di pregare affinché Dio rimuova la barriera dai cuori degli ebrei, è stata adottata la seguente formula: preghiamo per il popolo ebraico, primo ad ascoltare la parola di Dio.
Ma
Tuttavia, sì.
nel frattempo c'era stato il Concilio Vaticano II, o mi sbaglio, che aveva fatto cambiare un po' le cose.
Sì, di questo stiamo parlando. Sì. Questo era l'anno successivo alla visita del Papa in Israele. Tuttavia, rimane un ampio divario tra le dichiarazioni e l'approccio effettivo. Infatti, durante questa guerra, che ancora non si è conclusa, Harvot Barzel, spade di ferro, le dichiarazioni di Francesco hanno suscitato scalpore in Israele. Nel dicembre 24 ha dichiarato che è necessario indagare se Israele stia commettendo un genocidio a Gaza. Ma io mi chiedo, ma durante la Seconda Guerra Mondiale il Papa ha chiesto di indagare se la Germania stia commettendo un genocidio nei campi di sterminio? Non si è sentita questa cosa. Perché a Gaza sì e a Auschwitz no? Questo lo aggiungo io. Lui va avanti e dice: nel novembre 23 ha insinuato che le azioni di Israele potessero contenere caratteristiche di genocidio. Questa è una persona che dovrebbe portare la pace, a pacificare tra le nazioni. Durante le funzioni delle loro festività nel 2024, quindi le ultime, ha suscitato polemiche quando una statuetta è stata posta su un kefia palestinese. Chi di voi ha sentito di questa cosa?
Certo. Poi l'hanno tolta alla fine, la
però l'importante era metterla e fotografarla.
Sì, che l'hanno messa, insomma.
Sì.
Pur condannando gli attacchi di Hamas e incontrando le famiglie delle persone rapite, le sue dichiarazioni hanno chiaramente adottato la narrativa palestinese senza sufficienti riferimenti al diritto di Israele a difendersi. Noi dobbiamo rispondere con un versetto, perché dato che nella Torah c'è scritto tutto, dobbiamo semplicemente saper leggere, ma nella Torah è scritto tutto. È anche scritto che per un periodo noi dovremmo essere allontanati da Israele, dovremmo andare a essere la luce delle nazioni lì dove ci troviamo. E c'è un versetto alla fine della Torah che Moshe Rabbeinu riferisce, le parole di Hashem, che dice: Ve'af gamzot. Anche quando il popolo di Israele si trova nelle terre dei nemici, dice Hashem, Lome astim velo gealtim lechallotam. Non avrò mai ripudio e non avrò mai una volontà di allontanarli, lechallotam e di esterminarli. Le hafer beriti itam e di sciogliere questo voto e di rompere il mio patto con loro. Così è scritto nel libro di Devarim, Levitico, capitolo 26, versetto 44. Quindi la Torah ci dice che anche se il popolo di Israele pecca e si pente, la scelta di Hashem in lui non sarà mai annullata, perché un figlio rimarrà sempre un figlio. Quindi quando siamo tornati in Eretz Israel, è stato fondato lo Stato di Israele e la sua prosperità sono la testimonianza vivente che questo patto è davvero eterno. Questo è il problema, aggiungo io, che hanno le altre religioni con noi, perché le altre religioni sono nate sul fatto che noi siamo stati allontanati, quindi siamo stati... messi in secondo piano, che Hashem ha scelto altre persone piuttosto che noi. Quindi questo periodo ci ricorda che nonostante alcuni cambiamenti, la strada verso una vera riconciliazione è ancora lunga, le dichiarazioni di pentimento da parte della Chiesa non possono espiare 2000 anni di persecuzioni, pogrom e accuse di sangue, ma forse stanno iniziando ad aprire gli occhi sulla realtà e a riconoscere la verità che l'ebraismo ha sempre conosciuto. Noi lo sappiamo da sempre, per noi non è una novità, gli altri ci dovranno arrivare. Che cosa? Che una promessa divina non viene mai meno. Se Hashem ha promesso che anche nei periodi più difficili della nostra storia, in cui saremo allontanati, in cui abiteremo nelle terre dei nostri nemici, anche in quei momenti lì HaKadosh Baruch Hu ci terrà sempre stretti. E arriverà il giorno, nei versetti successivi, parla del fatto che HaKadosh Baruch Hu tornerà con noi nella terra che ha scelto. Veshav Hashem Elokecha etshevutecha, così dice il versetto. Quindi il mondo deve arrivare alla conclusione, speriamo che lo faccia il prima possibile, che una promessa di Hashem è una promessa. E Hashem non scioglie, non rompe mai il suo patto che ha col suo popolo. Questa è l'unica cosa che potevo pensare di condividere con voi in questi giorni, semplicemente non abbagliarci da quello che luccica. Tutte le nazioni che vengono, va tutto bene che sia così, ma noi dobbiamo sapere qual è il nostro posto, qual è il nostro spazio, specialmente che ci troviamo ancora nel mese di Nissan, nel mese dei miracoli, dove tutto succede, ogni giorno è un miracolo. E sono giorni felici, quindi dobbiamo essere felici per quello che abbiamo, per quello che Hashem ci ha dato, ci dà e continuerà sempre a darci.
Posso?
Certo.
Ma a proposito di fratelli maggiori, ci fu una polemica, peraltro garbata ma ferma, durante la visita del polacco alla sinagoga di Roma con Rav Tuaf, quando lui disse: voi siete i nostri fratelli maggiori, Rav Dov le fece osservare garbatamente che nella Torah i fratelli maggiori sono sempre quelli che sono dovuti soccombere, vedi Esav, vedi tutti gli altri, e sono i fratelli minori che sono andati avanti, nel senso religioso della parola. E quindi l'ha ritenuta una indelicatezza, non si sa se chi l'ha pronunciata l'aveva voluta o non l'aveva voluta, non so, però di fatto ho fatto osservare questo, che il primogenito non sempre, diciamo così, è stato quello che ha portato avanti i valori dell'ebraismo.
Nella storia, sì, nella storia dei primogeniti,
Di Reuven, beh, di tutti, insomma,
sì, anche Cain.
Cain, insomma, ecco, quindi primogenito può anche essere una forma
Però la Torah fa
benevolmente.
riferimento al primogenito
Sì.
nei 10 comandamenti. Et Avicha significa tuo fratello maggiore, deve essere rispettato, e anche il fatto che la Torah dà una doppia eredità al fratello maggiore, quindi il fratello maggiore sicuramente ha la sua importanza. Adesso,
Certo, ma
contesto.
detto in quel contesto pareva quasi un
Capisco.
doppio binario, insomma.
Ora noi, il nostro lavoro è quello di continuare a portare la luce nel mondo, e prima o poi ci arriveranno anche loro. Ma è il problema,
Amen.
grazie per il suo intervento, questo problema ce l'hanno anche i musulmani, non soltanto la religione cattolica, perché i musulmani si sono visti vedere con l'istituzione dello Stato di Israele, che loro non hanno mai potuto riconoscere perché è in contraddizione alla loro religione, che loro sono quelli che hanno preso lo scettro del popolo eletto, perché per loro Maometto è l'ultimo profeta. Non sapevano né leggere né scrivere, andavano in giro a piedi nudi, però per loro sanno che lui era l'ultimo profeta. Erano analfabeti, e lo era anche lui. Infatti il Corano non l'ha scritto lui, lo faceva scrivere da qualcuno che sapeva scrivere. Però loro hanno deciso questo. Ora noi torniamo, perché la promessa di Hashem, come ha detto giustamente questo rabbino e come è scritto nella Torah, la promessa di Hashem è una promessa, noi torniamo, a loro gli sta tremando il terreno sotto i piedi. È per quello che troviamo tutto questo accanimento da tutte le parti per il fatto che siamo tornati in Israele, perché da una parte e dall'altra parte sono in difficoltà, sono andati in emergenza. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Guardare a destra o a sinistra? No, noi dobbiamo continuare a guardare dritto, ringraziare HaKadosh Baruch Hu per mantenere le sue promesse e chiedere, continuare insistentemente a chiedere l'ultima promessa, quella che è stata annunciata da tutti i profeti, e Bezrat Hashem, in questo mese di Nisan arriverà la rivelazione di Mashiach. Bene.
Amen, amen.
Ho letto una cosa carina. Sapete questa frase? C'è vita dopo la vita? La domanda è che qualcuno ha chiesto: c'è vita dopo Pesach? In realtà cosa succede? Succede che Pesach è una festività talmente significativa, importante e fondamentale nella nostra identità, nella nostra vita, nella nostra cultura, ma la domanda è cosa succede dopo Pesach? Allora ho letto questa cosa del Rebbe molto bella, che dice che ci troviamo nella parasha di Shemini. Abbiamo letto ieri la parasha di Shemini e vediamo che i due figli di Aaron hanno fatto qualcosa che non è stato richiesto da loro e sono morti. Ed è stato un momento molto difficile, tanto per Aaron, il padre, vedere i due figli, i primogeniti, morire nel momento più bello, nel giorno in cui lui è stato nominato il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, il giorno in cui è stato inaugurato il Mishkan, il giorno in cui per la prima volta scende un fuoco dal cielo e consuma i sacrifici, il giorno in cui a Moshe Rabbeinu ricopre il ruolo che ricopriva fino a quel momento, il ruolo di Kohen Gadol, passa la mano. In quel giorno c'è stata l'investitura di Aaron e dei suoi figli. In quel giorno i due figli di Aaron fanno qualcosa che causa loro di perdere la vita. E il Rebbe interpreta questa parola che loro hanno avvicinato ad Hashem un fuoco estraneo. Così dice la Torah. Esh zara, un fuoco estraneo, che del quale non hanno avuto comandamento, nel senso che quando tu entri nella casa di Hashem puoi fare soltanto quello che Hashem ti chiede di fare, nei minimi dettagli, con la massima attenzione, perché il rischio è troppo elevato. E hanno visto, proprio in quel giorno così speciale, era Rosh Chodesh di Nisan, questo è successo. Ora, che cosa è successo dopo? Che cosa era successo con i figli di Aaron? Loro, quando hanno visto il fuoco scendere dal cielo, hanno avuto un'esplosione di amore nei confronti di Hashem. Hanno preso fuoco anche loro. Cioè, questo fuoco di Hashem che scende dal cielo e consuma il sacrificio è un'espressione di amore che Hashem aveva riallacciato i rapporti dopo il peccato del vitello d'oro con il popolo. Loro hanno sentito da parte loro, giustamente, hanno sentito da parte loro anche un'esplosione di amore. Hanno detto: noi vogliamo solo te. Non vogliamo né essere Kohanim, non vogliamo né, come ha detto l'autore del Tanya una volta nel suo studio, qualcuno è passato e ha orecchiato e ha sentito che l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, parlava con Hashem e diceva: Hashem, non sa, vedi che io non voglio né il tuo Gan Eden né il tuo mondo a venire, voglio solo e soltanto te. Livello assoluto di unione con Hashem. Quindi questo hanno fatto loro, però c'era un problema. Qual era il problema? Il problema era che non hanno capito che Hashem non voleva questo. Hashem vuole un fuoco. Ma questo fuoco non deve essere un fuoco estraneo, non deve essere Esh Zara. Deve essere un fuoco che ti aiuta a mantenere accesa la tua fiamma di amore verso Hashem qua in questo mondo. E quindi quello che impariamo nella Parashah, che all'inizio tutta la maggioranza della Parashah parla di questo giorno importantissimo, di questa rivelazione, di questi momenti così speciali, e subito dopo la Torah ti dice: guarda che non puoi mangiare questi animali, questi pesci, questi volatili, e attento ai striscianti. Quindi la Torah ti sta dicendo in due parole: sappi che quando tu vai nei momenti di altissimo, di massimo livello spirituale, sappi che tu hai un altro compito. Il compito è di controllare l'insalata prima di mangiarla. Praticamente per Hashem è più importante che tu controlli l'insalata prima di mangiarla che essere il Kohen Gadol che muore di amore per Hashem. Quindi, quando arriva Pesach, c'è questo abbraccio di HaKadosh Baruch Hu, questo momento bellissimo, HaKadosh Baruch Hu dice: sì, è tutto bello, ma ricordati che c'è vita dopo Pesach. E cos'è la vita dopo Pesach? Fai il bravo. E lo vediamo nel Talmud. Vi ricordate, 3 anni fa forse già vi avevo raccontato in un paio di lezioni questo journey, come si dice in italiano, vi ricordate di Rabbi Akiva, i quattro che sono andati in cielo? E uno di loro non è tornato giù, Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai ha detto io, e lui ha fatto esattamente quello che hanno fatto i figli di Aaron, ha detto io sono già qua. Io non torno giù. Rabbi Akiva, che era il maestro, Rabbi Akiva ha detto: io vorrei rimanere qua, ma devo aiutare mia moglie a pulire l'insalata. Devo aiutare mia moglie ad aprire le uova, a controllare se c'è il sangue. È più importante, e ce l'ha insegnato Rabbi Akiva, è più importante essere qui e fare queste piccole cose che ci sembrano meno significative che essere un tzaddik che serve Hashem con un amore del livello più alto, che adesso entriamo in argomento. No, 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 no. Questo non è il nostro compito è quello di essere qua. E quando ci svegliamo la mattina, dice il Shulchan Aruch: metti le scarpe, metti prima la destra, metti dopo la sinistra, però devi allacciare prima la sinistra. Questo è più importante che essere Kohen Gadol a Yom Kippur nel Bet HaMikdash. Questo vuol dire c'è vita dopo Pesach. Questo vuol dire c'è vita dopo la rivelazione divina dell'inaugurazione del Mishkan. E per questo siamo qui. E questo ci aiuta anche ad essere accompagnati dall'ingrediente più importante della nostra vita, che è la simcha, la gioia. Perché quando noi ricordiamo a noi stessi che stiamo facendo qualcosa di molto importante, spegniamo tutti questi come possiamo chiamare, queste sonde che lo Yetzer Hara ci mette in tutti i punti del nostro corpo per dire: guarda che qui hai fallito, guarda che qua non sai quello che stai facendo, guarda che non sei all'altezza, come dicevamo prima. Non esiste sono altezza, non sono altezza, l'importante è che sto facendo quello che devo fare. E questo ci porta alla grande gioia. Bene, anzi, un'ultima parola sulla Kashrut. Forse l'avete già sentita, non lo so, fa niente, è molto bella, la ripeto, ascoltate attentamente, 5 minuti, poi entriamo nel Tanya. 900 anni fa circa c'era un grande rabbino in Spagna, si chiamava El Ritva, Ritva. Ha scritto una serie di volumi, commento sul Talmud. E lui ha scritto una cosa molto interessante, ha scritto che quando arriverà Mashiach, l'animale che oggi è il simbolo dell'animale non kasher, diventerà kasher, il maiale sarà kasher. Non che noi, grazie, questo viaggio, sì, grazie. Non che noi aspiriamo così tanto ad alimentarci di questo animale che io personalmente non avrò avuto altre attenzioni dal mio Zerarama, questo veramente no, però va bene. Lui dice che l'animale, il maiale, quando arriverà Mashiach sarà kasher, per questo motivo si chiama Chazir, perché Chazir viene dalla parola in ebraico chozer, torna, tornerà ad essere kasher. Bene. Se non che 300 anni fa un grandissimo tzaddik in Marocco, che poi è andato in Israele, si chiamava Or HaChaim HaKadosh, che dicevano di lui che poteva essere Mashiach se la generazione avesse meritata, il Baal Shem Tov ha detto di lui che è lui la guida della generazione, Rabbi Chaim Ben Attar, un tzaddik di un livello unico, ha fatto un commento giustissimo, dice: io ho una regola, che la Torah non cambia. La Torah è eterna, la Torah è la volontà di Hashem e la saggezza di Hashem non cambia. Quindi come si può spiegare questa cosa che abbiamo studiato, che questo animale diventerà kasher? Quindi arriva lui alla conclusione che la Torah non cambia, è l'animale che cambierà. HaKadosh Baruch Hu cambierà la natura di questo animale. Perché non è kasher? Perché ha lo zoccolo spaccato, ma non è ruminante. Quando arriverà Mashiach, HaKadosh Baruch Hu cambierà il suo apparato digestivo e sarà ruminante, e quindi avrà anche la caratteristica, la seconda caratteristica per essere kasher. Fino a qui tutto bene?
Sì, però è più pericoloso degli animali non kasher perché si mimetizza. Lui
Bravissimo.
ha le zoccoli fessi, però mette il
Bravissimo.
muso nel fango per non far vedere che non rumina.
Infatti, vi leggo un Rashi. Yitzhak Avinu ha avuto due figli. Il primogenito chi era? Si parlava dei primogeniti prima.
Esatto.
Esatto. Non è stato un granché di primogenito. Cosa racconta la Torah? Che quando Esav ha compiuto 40 anni, eccolo qua. Allora, Esav aveva 40 anni quando prese in moglie Yehudit, figlia di Beeri, il Chitteo, e Bassemat, figlia di Elon, il Chitteo. Ok. Esse furono causa di amarezza di spirito per Yitzhak e per Rivka. Viene Rashi e ci insegna qualcosa. Leggiamo Rashi. Perché la Torah dice che Esav aveva 40 anni? Non è che è importante sapere che Esav aveva 40 anni quando si è sposato. Ascoltate Rashi. Esav assomigliava a un maiale. Porta un versetto dal Teilim e dice: questo maiale, quando si sdraia, allunga le zampe e dice: guardate che io sono puro. Perché? Perché ha lo zoccolo spaccato. Infatti dice così, questa gente qua rubano Homsim dalla parola Hamas, si appropriano indebitamente, non hanno il rispetto delle proprietà altrui e ipocritamente si vestono come delle persone kosher. Cosa dice Rashi? Tutti i 40 anni cosa faceva Esav? Rapiva le mogli sposate dalle case dei loro mariti per i suoi sporchi comodi. E quando aveva 40 anni ha detto: mio papà, a 40 anni si è sposato. Anch'io, io sono un grande tzaddik, anch'io a 40 anni mi sposo come mio papà. Cosa ci insegna questa cosa? Che queste due caratteristiche, animale kasher che deve avere lo zoccolo spaccato ed essere ruminante, sentite come Rebbe vede la Torah, come ce la spiega ora. Sentite questa spiegazione fenomenale. E Rebbe ci dice: c'è una caratteristica che è superficiale, che è esterna, e una che è interna. Quella dello zoccolo è esterna, quella del ruminante è interna. Per essere kasher dobbiamo essere coerenti, sia fuori che dentro. Ok? Ma abbiamo un problema. Quando siamo nati, Hashem ci ha messo lo Yetzer Hara, quindi dentro noi puliti non siamo. E quindi cosa possiamo fare? Dobbiamo fare due cose. Sia essere puliti fuori, questo lo possiamo fare, perché Yetzer Hara non può decidere cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. Yetzer Hara può soltanto decidere se darci fastidio o no. E lui non perderà mai occasione. Quindi quando io, tutti quanti noi, zittiamo lo Yetzer Hara e gli diciamo: zitto e buono, io devo mettere i tefillin, zitto e buono, io devo dare tzedakah, zitto e buono, io Shabbat non lo trasgredisco, zitto e buono, devo accendere candele il venerdì e tutte le altre mitzvot che devo fare, le zampe kasher ce le ho. Che io sono puro dentro, non è una mia scelta. Quindi, cosa ci insegna il Rebbe? Che quando arriverà Mashiach, quelli che hanno fatto le mitzvot, anche se hanno uno Yetzer Hara che scalcita, come si dice, che continua a darci, a metterci in difficoltà. Scalpita, si dice in italiano, credo.
Salpita.
Scalpita. Almeno io il mio l'ho fatto. E quindi cosa fa Hashem? Quando arriverà Mashiach, prende tutti noi, possiamo chiamarci ipocriti? Sì, va bene anche così. Io arrivo in sinagoga, mi siedo, metto la kippah, metto il tallit, apro il siddur, mi concentro nella tefilah, ma lo so benissimo di avere un Yetzer Hara grande come una casa. E quindi cosa faccio? Yetzer Hara gioca su questo. Tu guarda cosa sei, guarda veramente cosa sei. Cosa stai facendo qui? Stai facendo un ballo in maschera? Chi vuoi prendere in giro? Questa è la voce dello Yetzer Hara. E noi che cosa gli dobbiamo dire? Zitto, io devo fare le mitzvot. Come ho spiegato prima, Rabbi Akiva è andato in cielo, voleva rimanere lì, è sceso giù perché deve controllare l'insalata. Perché siamo qui per questo. Quando arriverà Mashiach, Hashem ha detto: tu hai fatto il tuo, adesso io faccio il mio. Io ti ho messo lo Yetzer Hara, io ti tolgo lo Yetzer Hara, ci cambierà la natura e diventeremo Ksherim. Diventeremo kasher, ma quelli che dicono: io non devo fare le mitzvot, io sono un bravo ebreo, il mio cuore è puro, ho un legame con Dio, non devo legarmi a Dio con le mitzvot, io mi lego a Dio come credo io, ognuno nella sua strada, come dicono in Israele, con le baderech shelo, ma quale baderech shelo? La strada, il percorso ce l'ha indicato lui. Non siamo noi così bravi da conoscere il percorso per arrivare a lui senza che lui ci illumina e ci indica la strada. E la strada per arrivare a lui passa tramite le mitzvot. Quindi questa gente qua non ha né purificato il cuore e né purificato le mani. Quindi quando arriverà Mashiach, il cammello, la lepre e il coniglio non diventeranno kasher. Ma sono ruminanti, sì, Yetzer Tov ce l'abbiamo tutti, una parte positiva ce l'abbiamo tutti. Ma le mitzvot non le hai fatte. Cosa vuol dire le mitzvot non le hai fatte? Portare Mashiach vuol dire spingere il carro verso Mashiach. Tu eri lì a guardare con le mani così. Fate voi quello che volete, io sono a posto così. Quindi, se il carro è arrivato a destinazione, non era merito tuo, era merito di quelli che hanno fatto le mitzvot, che hanno spinto il carro. E per quello che Hashem dice, chi di voi ha fatto le mitzvot? Io li cambio la natura quando arriverà Mashiach. Dimenticherete del vostro Yetzer Hara. Quello che ci rimane da fare è, c'è vita dopo Pesach, c'è da lavorare anche se è finito Pesach, abbiamo un impegno e un servizio divino, giorno per giorno. Bene, iniziamo a studiare Tanya. Ci rimangono 20 minuti. L'argomento comunque è quello, non sono uscito dall'argomento. Non avete niente da dire perché vi è piaciuto così tanto? Vi capisco, quando io ho letto questa cosa mi è piaciuta un sacco. Quindi immagino che anche voi abbiate avuto la stessa.
Siamo rimasti senza parole.
Sì.
Dobbiamo lavorare ancora come pesa, mamma mia. No,
No, non come pensa. Pensa
come
che una
pesa.
volta all'anno.
Va bene.
Sa che c'era una signora a Milano che all'età di 40 anni ha fatto teshuva. I suoi figli oggi sono degli insegnanti di Torah, famiglia bellissima. E lei, prima di Pesach, ha chiamato mia mamma e ha detto: se avessi saputo Pesach, non so se avrei fatto teshuva. E va bene. Ok, noi siamo arrivati in mezzo a un argomento bellissimo che parla dei mondi che sono sopra di noi, che sono i mondi dai quali noi siamo arrivati e ai quali torneremo fin tanto che non arriva Mashiach. Abbiamo parlato del mondo dell'emanazione, del mondo della creazione e stiamo spiegando che quando uno serve Hashem con amore e timore suoi, non innati, lui merita di arrivare al livello del mondo della creazione, del mondo di Beriah, che non è il mondo degli angeli, che è superiore al mondo degli angeli. Soltanto pochissimi angeli, se vi ricordate, abbiamo dedicato una lezione all'angelo Michael, che invidia un bambino piccolo che mette un tzitzit. Soltanto pochissimi angeli loro dimorano nel mondo della creazione, nel mondo di Beria, ma gli angeli dimorano tutti nel mondo inferiore, che è il mondo che le anime che non hanno servito Hashem con un amore e timore propri arriveranno soltanto lì e non riusciranno ad arrivare nel mondo superiore. Ma c'è una sorpresa. Leggiamo riga 20 perché c'è una sorpresa. Siamo in mezzo a questa spiegazione. Datemi un secondo. Forse voi vedete, ma io no. Non riesco a spostarlo. Vediamo cosa succede se faccio così.
Non vediamo più, ecco, così sì, prima si vedeva gigantesco.
Ok, adesso vedo anch'io. Allora, siamo a riga 20 e stiamo spiegando che il mondo della creazione, il mondo di Beria, è il mondo dei tzadikim. E ci spiega perché. Questa è perciò la dimora delle anime dei giusti. I giusti sono i tzadikim, che servono Hashem con timore ed amore. Beh, uno dice, c'è tanta gente che serve Hashem con timore ed amore, ognuno in base al suo livello. Sì, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di un amore e di un timore che derivano, leggo, derivanti dalla comprensione e dalla conoscenza della grandezza del benedetto Ein Sof. Quindi io vivo di immaginazione, non conosco Hashem, perché non ho studiato. E quindi sì, amo Hashem, ma come fai ad amare qualcosa che non conosci? In realtà non posso. Avevamo dedicato delle lezioni sull'amore a prima vista, che non è un vero amore. Può essere un'attrazione, ma non è amore, perché amore a prima vista è una contraddizione all'amore stesso. Non puoi amare qualcosa che non conosci. Più conosci, più ami. Più gli anni passano, più se c'è un equilibrio sano in una coppia, l'amore si rinforza. L'amore dopo 40 anni di matrimonio è molto più forte di quello dopo 2 mesi di matrimonio. Perché? Perché ci conosciamo molto, molto, molto meglio e siamo riusciti a trovare un punto di incontro molto forte e un equilibrio che prima non conoscevamo. Quindi più uno studia, come dice la Torah, Veyada Ata Hayom, Hashem ci implora e ci chiede di conoscerlo. Va Shevotah Levavecha, così anche il tuo cuore può essere libero da amori estranei ed essere concentrato nell'amore verso Hashem. Perché quando tu conosci il fatto che Hashem o Elohim, il proseguo del Pasuk, Bashamay Mimal nel cielo in su, Baaretz Mitachat nella terra in giù, En Od, non c'è nient'altro, più conosci, più mi conoscerai, più imparerai ad amarmi. Ora i tzaddikim, i giusti, che non hanno fatto altro nella loro vita che conoscere Hashem, hanno creato dentro al loro cuore un amore che prima non avevano. Non è l'amore che riceviamo in eredità, perché siamo figli di Abramo, Yitzhak e Yaakov, quindi da Abramo abbiamo ottenuto in eredità l'amore, da Yitzhak il timore. È una cosa nostra. Dato che è una cosa nostra, io merito che la mia anima, non è che merito, adesso lo spiegherà, questa mitzvah di amare Hashem è un vestito. E questo vestito fa sì che io possa salire un altro livello. Bene, riga 23. Infatti, questo amore è chiamato Reuta Delibah in aramaico, che si trova spesso questa parola nello Zohar, desiderio del cuore. Come è stato già menzionato, desiderio del cuore è qualcosa che tu riesci a creare dentro te stesso. E il Tanya va avanti e dice: questo desiderio del cuore in aramaico, Reuta Delibah, in ebraico Rezona Lev, la volontà del cuore, desiderio del cuore, diviene una veste per l'anima. Abbiamo già studiato tante volte che tutte le mitzvot che noi facciamo sono dei vestiti. La Torah che studiamo è un cibo che ci alimenta e le mitzvot sono dei vestiti. Avevo fatto l'esempio della navicella spaziale, avevo fatto l'esempio della tuta spaziale. Più una persona è protetto, più una persona può allontanarsi, può avvicinarsi al sole, chiamiamolo così. E quindi questa mitzvah di amare Hashem con un tuo amore, il tuo desiderio del cuore, diventa un vestito per l'anima che ti dà la possibilità di arrivare al livello del mondo della creazione, che altrimenti non riusciresti ad arrivare. Riga 3, il quale costituisce il supremo giardino dell'Eden, perché noi abbiamo due Gan Eden, abbiamo il Gan Eden Elion e Gan Eden Tachton, il Gan Eden supremo, superiore e quello inferiore. Il Gan Eden superiore è quello del mondo della creazione, del mondo di Beria, e il Gan Eden inferiore è il Gan Eden alla quale molte persone devono accontentarsi, magari potessimo raggiungere anche il Gan Eden inferiore, che è il mondo di coloro che hanno servito Hashem con un amore poco attivo. Come si spiegherà in seguito e come è scritto nello Zohar nel commento alla Parashat Vayakhel. Adesso il Tanya ci spiega qualcosa. Tolgo la condivisione, vi devo fare una piccola prefazione. Allora, noi sappiamo che quando io indico il dito su uno di voi e dico tu, proprio tu, chi è questo tu? È quello che ho fatto? Sono le emozioni che provo? È l'intelligenza che ho? A chi ti stai riferendo? Alle volontà che ho, alle mie aspirazioni? Al piacere che provo? Chi sono io? Questa è la domanda. Chi sono io? Ok? È un discorso che dovremmo ampliare e farne una lezione soltanto, ma siamo in mezzo all'argomento che parla e delle anime. Perché questa domanda nasce? Perché ogni anima ha cinque livelli che ho appena menzionato. Il livello dell'azione si chiama nefesh, il livello delle emozioni si chiama ruach, il livello dell'intelletto si chiama neshama. Noi abbiamo l'abitudine di chiamare la neshama come nome generale dell'anima, però abbiamo ancora dei livelli superiori, il livello che si chiama chaya. È il livello che si chiama Yechidah. Yechidah vuol dire il livello che mai si può staccare da Hashem. È il livello in cui l'anima è talmente forte il legame che ha con Hashem che da lì non si muove mai. Sono So di avervi già fatto questo esempio, giusto per ricordare, se avete presente, quando ci sono delle costruzioni, spesso i muratori usano delle corde per tirare su il materiale. Ora, questa corda all'ultimo piano è legata con un nodo a una trave. In basso la corda non è legata. Se quel giorno lì è un giorno di forte vento, la parte più bassa della corda può andare lontanissimo, giusto? Ma più andiamo su, meno si muove. Fino ad arrivare al punto in cui c'è il nodo, lì non si muove neanche di un millimetro, nonostante tutti i venti. I venti qua è un esempio per lo Yetzer Hara, per questo mondo che ci vuole portare alla deriva, come una persona che non ha il controllo su se stesso, si trova su una zattera in mezzo all'oceano ed è in balia delle onde. Questo succede perché noi siamo lontani dal nucleo, siamo lontani dal punto della nostra unità con Hashem. Ma in realtà c'è una parte della nostra anima che qualsiasi cosa succeda non si staccherà mai da Hashem, a meno che non decida di andare in una casa, chiamiamola così, che rappresenta una religione estranea alla Torah, di idolatria, e abbandoni la Torah, lì può intaccare anche quel punto lì, ma è anche provvisorio, perché potrà sempre tornare su se stesso. Vi racconto questa cosa. C'era un grande tzaddik, si chiamava Rabbi Meir Mipremishlan. Molto, molto interessante la sua vita. Ma vi racconto solo questo. Lui tutte le mattine scendeva, aveva la sua casa e la sua yeshiva dove studiava, dove pregava, dove insegnava, era su una collina e tutte le mattine lui andava ad immergersi nel mikveh, che non era un mikveh, era un ruscello al quale avevano costruito intorno una casettina, acqua gelida, e lui tutte le mattine si immergeva. Il problema era che in inverno era tutto ghiacciato. Per scendere questa collina bisognava fare un giro lunghissimo, che lui non faceva mai, lui scendeva così direttamente. Scendeva, andava al mikveh e risaliva su. E gli allievi, nessuno di loro aveva il coraggio di scendere perché era tutto ghiacciato. E quindi facevano tutto il giro lungo. Ma due allievi hanno detto: ma noi siamo molto più giovani di lui, siamo molto più elastici, più esperti. E quindi se lo può fare lui, lo possiamo fare anche noi. Sono scesi giù, sono scivolati e si sono spaccati le gambe. Quando sono guariti, sono andati dal loro Rebbe, da Rebbe Meir Mipremishlani, gli hanno detto: ma com'è possibile che tu scendi tutti i giorni giù e su e non ti fai niente, non scivoli? E noi una volta ci abbiamo provato ed è finita male. E lui ha risposto così: Meir è legato in cielo e chi è legato in cielo non cade mai in terra. I grandi tzadikim, la parte più elevata della loro anima illumina nella loro vita. Noi ce l'abbiamo, ma dov'è? Per quello che vi ho fatto questa domanda, quando io dico tu, chi sei questo tu? Quando io andavo dal Rebbe, vi avevo già raccontato, non riuscivo a stare vicino a lui, non perché io o qualcun altro sì, nessuno riusciva a stare troppo tempo vicino al Rebbe, perché c'era una emanazione del livello, del mondo di Azilut e della sua unità con HaKadosh Baruch Hu, che in quella stanza c'era una rivelazione che c'era nel Bet HaMikdash e io non sono pronto per questa rivelazione. Infatti, guardate i video, i più grandi rabbini andavano e si ammutolivano e lo raccontavano loro stessi. Siamo venuti per chiedere, per delle domande, per chiedere delle berachot e non riuscivamo ad aprire la bocca. Che cosa è successo? È successo che noi in realtà abbiamo questi livelli, ma sono dormienti, sono latenti. In italiano, si dice così, l'ho imparato dalla traduzione del Tania. Perché? Perché ce li abbiamo, ma non sappiamo usarli. Quindi, siccome non li abbiamo mai usati, come dicono, cervello di uomo adulto in vendita, nuovo, mai usato. Ho visto una volta questa vignetta. Noi ci sono dei livelli della nostra anima che non abbiamo mai usato. Quando arriviamo poi, dopo i 120 anni, non siamo in grado di poter contenere la luce di Hashem, quindi ci dobbiamo accontentare di rimanere ai livelli più bassi. Mentre chi ha lavorato su se stesso ed è riuscito a salire da un livello all'altro, potrà poi godere del Gan Eden inferiore e sicuramente chi potrà anche del Gan Eden superiore. Torniamo alle parole del Tanya. Ok, riga 6. Ma questo si riferisce specificamente alle Neshamot. Le Neshamot è il terzo livello, le quali derivano per così dire dalla mente suprema del benedetto Ein Sof. Qui sta dicendo che le nostre anime, così come quando si procrea fisicamente, tutto parte dall'ippocampo, tutto parte dalla mente, anche è così materialmente perché è così spiritualmente. Spiritualmente noi deriviamo e discendiamo dal livello che si chiama la Chochmah di HaKadosh Baruch Hu, dalla mente suprema del benedetto Ein Sof. Da lì nascono le anime che poi scendono, scendono, scendono e si concretizzano sempre di più come nel corpo fisico per procreare, si concretizza scendendo i livelli del corpo, chi ha studiato medicina. Per quanto riguarda, riga 8, per quanto riguarda invece il Ruach dei giusti, che è il livello inferiore, il livello delle emozioni dei tzaddikim, e così pure tutte le altre anime degli israeliti che hanno servito Hashem col timore e amore latenti nel cuore. Latenti significa con poca vitalità. Vuol dire che io ho un amore e un timore nel mio cuore, ma non lo uso mai. Ogni tanto, raramente, in momenti particolare nella mia vita, può essere a Yom Kippur, può essere un momento di gioia particolare in cui voglio ringraziare Hashem. Avete presente quando arriva il bonifico, no? Il Talmud dice: quando scende la pioggia, quando è che dobbiamo ringraziare? Perché siamo lì per ringraziare. Noi preghiamo per la pioggia non perché la pioggia fa crescere il frumento. Noi vogliamo la pioggia perché così quando scende noi possiamo ringraziare. Così pensano i Chachamim, così pensano i Tzadikim. Che poi nasce il frumento, va bene, con quello faremo altre mitzvot. Faremo la mitzvah della Challah, faremo la mitzvah di non cucinare Shabbat, faremo la mitzvah della Berakha, faremo la mitzvah di onorare Shabbat e le festività con questa farina, mangeremo la Matzah con questa farina. Ma io ho pregato la pioggia per la pioggia, perché quando scenda io posso ringraziare Hashem. E quindi il Talmud si chiede: quando devo pregare? La prima pioggia, la seconda, la terza? È una discussione nel Talmud, nel trattato Tanit. Anche noi, quando ci arriva il bonifico, dobbiamo ringraziare Hashem. E in questi momenti sento un pochino di amore, sento un pochino di reverenza verso Hashem, ma durante la giornata tutto piatto, giusto? Mi comporto un po' come un robot. Però lui dice che il livello inferiore dei tzaddikim, così come il livello nostro che abbiamo servito Hashem, non con l'amore e timore dei tzaddikim, ma quello latente, che significa con vitalità minore, proprio a livello minimo. Riga 11. Col timore e l'amore latenti nel cuore di ogni ebreo, questi non salgono fino a colà, non riesce ad arrivare fino al livello del mondo della creazione, il mondo di Briah, il Gan Eden supremo, il Gan Eden Aelion, il paradiso superiore, salvo che nei sabati e nei novi luni, in virtù della colonna che si eleva dal giardino dell'Eden inferiore a quello superiore. Cosa abbiamo appena detto? Abbiamo appena detto che praticamente c'è un ascensore. C'è un ascensore che collega il mondo. Sapete che non mi ricordo come si dice in italiano, un attimo che lo guardo. Ok, non ricordo, avevamo il mondo della formazione, ok. Il mondo della formazione è un mondo inferiore a quello della creazione. Okay. Abbiamo detto quindi che chi serve Hashem con amore e timore latenti, il suo mondo a venire sarà il paradiso del mondo della formazione, che è chiaramente inferiore. Però il Tanya ci rivela che c'è un ascensore, che c'è una colonna che lega I due Ganeden, i due giardini dell'Eden. Si chiama questa colonna, una colonna che chiamiamola in, diciamo, con linguaggio moderno, un ascensore. Se Hashem è livello assoluto, chiamiamolo livello zero, ok? Giusto per l'esempio, il mondo dell'emanazione è il meno uno, il mondo della creazione è il meno due, il mondo della formazione è il meno tre, il mondo dell'azione, il nostro, è il meno quattro. Okay? Noi adesso ci troviamo nel meno quattro. Se noi non abbiamo mai avuto un'emozione facendo le mitzvot, quando arriverà quando l'anima sta si stacca dal corpo, va nel mondo dell'azione spirituale, che è il meno 3. No, è il meno 4. Noi siamo nel meno 5, è il meno 4. Se invece abbiamo fatto le mitzvot con un po' di emozione, andremo al meno 3. A Shabbat e a Rosh Chodesh, ricordatevi stasera Rosh Chodesh, non dimenticate Yaleh Ve'Yavo nella Birkat Hamazon, nelle Tefilot e anche Hallel domani, e Musaf. A Shabbat e a Rosh Chodesh noi meritiamo di andare nel mondo dei grandi tzaddikim,
Metallella, metallella.
che è il mondo della creazione, perché c'è un ascensore che collega i due Gan Eden. Ok? Fin qui tutto chiaro? È un po' troppo complicato.
No, volevo chiedere, va bene, lei ha detto, no, se noi facciamo le mitzvot con un po', arriviamo a questo livello, se le facciamo, arriviamo nel secondo, ma nella vita non è che magari sempre c'è una coerenza, no, nel nostro fare le mitzvot, a volte magari le possiamo fare con un po' di amore, a volte con meno, a volte con più. Quindi a questo punto come funziona questo ascensore va su e giù, non è
Esatto,
così lineare.
certo che non è lineare. Ognuno ha, in realtà, qui entreremo in un altro argomento, che ognuno ha un Gan Eden che è unico a lui, perché nessuno può dire di aver avuto una vita identica all'altro, nessuno può dire di aver fatto esattamente le stesse mitzvot numericamente a qualcun altro, perché c'è chi ha vissuto 70 anni, chi ha vissuto 90 anni, quindi ha avuto 20 anni in più per fare mitzvot. Quindi ha un carico, un bagaglio di ricompensa molto più grande. Quindi per quello che dobbiamo fare molta attenzione alla nostra salute, perché dobbiamo vivere quanti più anni possibili per poter darci un bagaglio quanto più importante e numeroso. Detto questo, in ogni mitzvah che abbiamo fatto c'è anche la qualità della mitzvah. Ed era l'argomento con il quale abbiamo passato l'inverno. Che dobbiamo avere la kavanah, l'intenzione nelle mitzvot. Ogni mitzvah, oltre ad essere fatta fisicamente, cosa ci hai messo dentro? Quale kavanah, quale intenzione, quale amore, quale. E quindi per ogni mitzvah avremo una ricompensa diversa in un momento diverso. E quindi la domanda è giusta e la risposta è che noi riceviamo la ricompensa per ogni mitzvah in base a come l'abbiamo fatta. Ma in linea generale. Ci faremo trovare nel mondo in cui noi saremo in grado di ricevere la sua luce, se è il mondo della formazione o il mondo della creazione. Non so se mi sono spiegato abbastanza, ma abbiamo pochi minuti a disposizione, volevo finire il pezzetto.
È chiaro, è chiaro.
Riga 15, va bene, grazie. Quindi noi abbiamo scoperto che a Rosh Chodesh tutte le anime che sono nel mondo della formazione salgono nel mondo della creazione e anche ogni Shabbat. La cosa più difficile è quella poi di tornare giù. È in realtà così. Infatti noi abbiamo la mitzvah di non far uscire Shabbat al minuto che esce Shabbat, di prolungare un pochino di Shabbat per lasciare le anime che si trovano nel Gan Eden superiore di rimanere lì ancora qualche minuto. Poi però devono tornare ognuno al suo livello. Riga 15, ossia il mondo della creazione, il quale è chiamato giardino dell'Eden superiore. Non, ho fatto vedete il Tania o state vedendo o solo me?
No, non vediamo, non
Vediamo,
si
Tania.
vede. Scusa, mi sono scordato di. Ok, eccolo qua. Riga 16, il quale è chiamato Giardino dell'Eden superiore, poiché in esso ci si diletta vuol dire si gode del Signore e si ha gioia dello splendore della Shekinah. Questo è nel Gan Eden a Elion. Adesso dice la domanda al quale ho cercato di dare risposta. Ok? La domanda di Elisheva si risponde qua. Riga 18. Infatti, l'intelletto di ogni essere creato non può avere gioia e piacere se non da ciò che questo concepisce. In realtà, quello che il Tanya ci sta dicendo è che non c'è piacere più grande del piacere della conoscenza. Tra tutti i piaceri fisici che potremmo immaginare, che potrebbero appagare le nostre più buie pulsazioni verso chissà dove, in realtà nella conoscenza noi troviamo l'appagamento più grande che potremmo provare. Infatti, le persone colte, le persone intelligenti, le persone che hanno studiato, le persone che hanno allenato la nostra mente sono persone che vivono una vita completamente diversa dalle persone analfabete. Questo è non soltanto qui, ma anche nel cielo. Nel cielo il piacere che l'anima prova è di quello che riesce a capire. Leggo, riga 18. Infatti l'intelletto di ogni essere creato non può avere gioia e piacere se non da ciò che questo concepisce. Qui non sta dando dei sinonimi, giusto per completare le righe, perché il Tanya dice parola per parola, concepisce, comprende, conosce ed afferra con la sua mente ed il suo intelletto. Letto in ebraico sarebbe così, vediamo se lo trovo, eccolo qua. Non c'è piacere e godimento nella mente di colui che è stato creato, se non in quello che maschil umevin veyodea umasig besichlo vinaton. Quindi è tutto reale. Il fatto che è tradotto in italiano in questo modo qua. Quindi concepire, comprendere, conoscere, afferrare con la propria mente e con il proprio intelletto, per quanto gli è possibile comprendere, afferrare della luce del benedetto Ein Sof, in virtù dell'irraggiarsi della sua benedetta saggezza e comprensione nel mondo della creazione. Qui sta dicendo che nel Gan Eden c'è una generosissima emanazione della luce di Hashem, che crea godimento a coloro che sono in grado di capire quello che stanno percependo. Più uno capisce, più uno gode di quello che sta ricevendo. Ad esempio, se io do un diamante a un bambino piccolo, il bambino piccolo si mette a piangere perché lui voleva un giochetto colorato. Se io do un giochetto colorato a una persona anziana, si mette a piangere perché lui voleva un diamante. Tutto sta nel tuo capire il valore di quello che ricevi. Quando uno si trova in Gan Eden e capisce quello che sta ricevendo, allora questo è il suo piacere. Quindi i grandi tzaddikim che hanno imparato a conoscere Hashem, ad amare ad Hashem con una accesa e forte fuoco di amore come i figli di Aaron, che però dovevano rimanere qua. Succede che saranno in grado di percepire e di contenere questa grande luce di Hashem. Questo è il motivo per il quale studiamo continuamente il Tanya, perché ci dà la capacità e la possibilità di imparare, di capire, di percepire e di afferrare quanto più possiamo per poter poi essere in grado di ricevere la nostra parte nel mondo a venire. Vi lascio con la domanda che oggi non siamo riusciti a completare. Il Tanya qui chiederà molto semplicemente: ma noi perché Rosh Chodesh e Shabbat meritiamo di andare nel Gan Eden superiore? Noi non abbiamo mai avuto questa percezione dell'amore nostro proprio. Abbiamo sempre servito Hashem con un amore abbastanza spento. Perché meritiamo questa cosa? E il Tanya ci spiegherà l'importanza delle mitzvot, come abbiamo accennato prima. Importante fare le mitzvot. Quando io ho fatto una mitzvah, ho spento lo Yetzer Hara. Il merito di aver spento lo Yetzer Hara è un merito che gli angeli non hanno, e quindi io potrò essere trasferito tramite questo canale, questo ascensore, in un mondo che gli angeli non possono, al quale non possono accedere, perché loro non hanno avuto questo privilegio di combattere e di spegnere lo Yetzer Hara che avevano. Quindi questo Yetzer Hara che Hashem ci ha creato non è venuto soltanto a farci del male, anzi è venuto a renderci più forti e più tenaci e più determinati di quello che potevamo essere senza lo Yetzer Hara. È stato un piacere passare con voi questo tempo.
Rab, mi scusi se la interrompo, è stasera a Rosh Chodesh, vero?
Rosh Chodesh è 2 giorni, domani è il 30 di Nisan e lunedì, scusate, martedì è il primo di Iyar. Chi non avesse ancora fatto la benedizione dei fiori sugli alberi e ammesso che ne trovi ancora, domani è l'ultimo giorno. Bene, Shavuot.
Grazie.